Andiamo in Matteo 27. Bambini possono andare, altri che sono qui, sentitevi pure liberi di portare i nostri saluti al vostro ritorno. Ma adesso ci rivolgiamo alla parola di Dio. Parola di Dio che ha a che fare con Matteo 27, dal verso 50 al verso 53. Ripeto, l'Evangelo di Matteo. Se possiamo offrirvi una Bibbia saremo più che lieti, così potete leggerla, meditarla anche a casa. Ve la regaliamo alla fine della nostra riunione sulla vostra sinistra, mentre uscite dalla porta di fianco. Potete rivolgervi alla libreria e dire una parola. È una parola che ha a che fare con la grazia di Dio. Si chiama gratis e sanno quello che devono fare. Oggi parleremo su 7 risultati per la morte di Cristo. Non sono il tipo di giorno di risurrezione andare un po' alla settimana della passione o ai giorni precedenti. Però c'è qualcosa di molto, ma molto importante che dobbiamo capire. Che la nostra risurrezione, la risurrezione di Cristo e qualche altra risurrezione di cui parleremo, che è già avvenuta proprio quando Cristo è morto, sono tutti legati alla morte di Cristo. Senza il legame che noi abbiamo con la morte di Cristo, non c'è nulla che possiamo avere, nulla che possiamo sperare. Intanto, se ci alziamo e onoriamo la parola del Signore, inizieremo dal verso 50, se possiamo, verso 50 fino al 53. Sono solo 4 versi. Dio benedica la sua parola. E Gesù, avendo di nuovo gridato con grande voce, rese lo spirito. È in croce. E adesso gli avvenimenti. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Due, la terra tremò. Terzo, le rocce si schiantarono. Quarto, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Cinque, uscirono dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, cioè Gesù. Sei, entrarono nella città santa e sette, apparvero a molti. Fin qui la parola di Dio. Signore, benedicila i nostri cuori. Aiutaci a capire cosa lo Spirito Santo ha voluto dirci per guida di Matteo, questo tuo servo, che lasciò il posto e prese il servizio di discepolo con Cristo. Nel nome di Gesù, parlaci. Amen. Accomodatevi, grazie. Tutto inizia dal momento in cui Gesù spira sulla croce. Non vado a riferire tutti i momenti della crocifissione, della passione di Cristo. Ma in questo secondo del capitolo 50 rese lo spirito. Sì, ho visto tante persone o diverse persone a letto morire, e tante volte proprio c'è questo ultimo respiro, sospiro, e poi rilasciandolo si muore. Molto probabilmente Gesù, con tutte le sofferenze che ha dovuto attraversare e passare, così arriva l'ultimo momento dopo aver detto Padre mio, perché mi hai abbandonato, e tante altre cose, le 7 parole famose di Cristo sulla croce. Ma adesso arriviamo a una rivelazione che Matteo vuole condividere e farci capire cosa accade dal momento in cui Gesù spira, muore. E vi sono questi 4 versi che hanno a che fare con queste 7 parole. Già li ho elencate nella lettura, ma li ripeto. La cortina, cioè la tenda che c'era nel Tempio tra il luogo santo e il luogo santissimo. Voi che sicuramente conoscete bene l'Antico Testamento avrete sentito parlare di quello che si chiamava o si chiama ancora il tabernacolo, il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. Una tenda divideva. Nel luogo santissimo poteva entrare solo il sommo sacerdote. E lì era un luogo veramente sacro. Solo il sacerdote. E questo è qualcosa di molto significativo. Cioè questa cortina adesso si squarcia e non c'è più questa separazione, ma c'è come una porta di accesso. Allora, cortina, poi c'è la terra che si è smossa, scossa, le rocce che si schiantano, cioè si dividono, si spezzano, le tombe che si scoprono, i corpi, i sepolcri e la città e l'apparizione. Cosa hanno tutte queste cose in comune? Hanno in comune, uno, la risurrezione di Cristo e hanno in comune la nostra risurrezione. Posso farti una domanda? È possibile due di queste cose? Uno, che quando Gesù ritornerà, se tu sei ed io ancora in vita, la Bibbia dice in Tessalonicesi che con un batter d'occhio quelli che sono rimasti viventi saranno trasformati e saranno rapiti nel cielo e saranno con Cristo Gesù. Può darsi che questo è quello che avverrà, non sappiamo ancora, ma tutto è possibile. Se invece noi vedremo la morte fisica e andremo nella tomba, lo so che tanti di voi dicono, ma questo non è molto edificante, ma non vi preoccupate, morire o vivere se siamo di Cristo è guadagno. E se il Signore stabilisce di andarci a fare riposare un po' prima che Gesù ritorna, vi assicuro che l'ha azzeccata. Intanto qualcuno vedo che tocca ferro. No, non vi preoccupate. C'è una cosa molto ma molto importante. Io dubito che questi risultati Matteo li abbia scritti così per caso. Ah, è successo questo e lo riporto, come un giornalista che si preoccupa di dare più dettagli possibile al suo report. No, io credo e sono più che convinto che ogni descrizione ed ogni dettaglio ha un significato. Ripeto, sono tutti legati e ogni significato ha la sua funzione di farci capire. E poi alla fine arriveremo di nuovo al testo di Apocalisse capitolo 5 verso 9 a 13 che è stato il testo con cui noi abbiamo iniziato. Una delle ragioni che io credo è perché partono tutte dal momento in cui Gesù muore, spira. Gesù dà la sua vita. Infatti bene lo mette in Ebrei capitolo 10 verso 19 a 20 e poi verso 22 queste testuali parole che vengono a farci capire un po' questa cortina che si spezza e l'accesso di entrare nella presenza di Dio. Prima avevamo bisogno di un sacerdote, ora con Gesù, Gesù è il nostro sacerdote e con la sua morte questo avviene. E lo scrittore agli Ebrei dice così, avendo dunque fratelli libertà di entrare, dice ma prima non c'era, no non c'era. Nel luogo santissimo, cioè nel posto più sacro che possa esistere, per mezzo del sangue di Gesù. Noi abbiamo questo permesso di entrare. Prossimo verso. Per quella via nuova e vivente. Chi è questa via nuova e vivente? È Gesù, che egli ha inaugurata. Cioè lui l'ha aperto, ha tagliato il nastrino. Per noi, attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Adesso qui Ebrei sta ricollegando che questa cortina che si spezza sta a significare anche la carne che ci dà di Cristo Gesù che viene rotta. Perché Gesù pochi giorni prima aveva celebrato la Pasqua con i suoi discepoli e alla fine di questo bellissimo, credo, pasto, lui prese del pane e lo ruppe e disse questo è il mio corpo rotto per voi. Gesù ha avuto la sua vita, non solo sentirsi lontano dal Padre spiritualmente perché carico di quella che era il peso spirituale dei miei e dei tuoi peccati, ma anche la sua carne è stata martoriata. Tutti i film che ho visto, dalla Passione di Cristo al Zeffirelli e all'altro di Luca, eccetera, eccetera, nessuno di loro arrivano a poter concepire veramente qual è l'immagine che Isaia ci dà al capitolo 53. Che è una cosa che se io e te forse riusciamo a fare nella nostra arte del cinema o della scenetta, saremo toccati profondamente. Forse diremmo: non riesco a capire perché Gesù dovette. Ma Ebrei lo dice bene, egli ha inaugurato questo accesso proprio attraverso la rottura. Dopo che la cortina si squarciò, stava a dire: la carne di Cristo, il corpo di Cristo è stato dilaniato per noi. Perché? Perché su quel corpo il Dio ha voluto che tutte le nostre brutture, tutti i nostri peccati, tutti i nostri sbagli, non ci poteva essere, vabbè, lo mettiamo su lui e ci dai un sacchetto di 5 chili da trasportare. No, il peso che Cristo ha portato per noi spiritualmente e fisicamente è incredibile, nel senso che non possiamo arrivarlo a concepire, lo possiamo credere per fede. Questo squarcio era certamente l'idea che la divisione tra la presenza sacra di Dio e la nostra vita piena di peccato ormai non aveva più una divisione, perché attraverso Cristo la nostra vita era stata avvicinata. La morte di Gesù, infatti, è la base del resto degli altri 6 risultati che esistono per causa di quello che Cristo ha dovuto attraversare. Però la sua morte è numero 1. Ecco perché la nostra risurrezione, se noi crediamo, non è legata soltanto alla risurrezione di Cristo, ma alla morte di Cristo che porta a risurrezione. Perché se non c'è la morte di Cristo, non viene neanche la risurrezione. Vorrai risuscitare tu un giorno? Se il tuo corpo morirà a vita eterna? Allora ti dico adesso quello che la Bibbia richiede. La Bibbia richiede che se tu credi nella risurrezione e vorrai risuscitare, se tu morirai fisicamente prima della venuta del Signore, chiaro? Mi seguite? Dovrai fare 2 cose. 1, capire la morte di Cristo e accettare la morte di Cristo. Lo so, oggi è resurrezione, ma arriveremo lì, perché è legato alla morte del nostro Signore. Noi non ci leghiamo alle date, ma all'evento. Galati 3:13 dice che questi altri versi, che Cristo ci ha redento da che cosa? Ci ha redento dalla maledizione della legge, ci ha riscattato, ha pagato il prezzo della legge, essendo lui divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Qui c'è l'elemento dello scambio. Tu ed io che avevamo bisogno di quella chiara punizione, Dio non l'ha eliminata, ma l'ha fatta cadere sul nostro Signore Gesù. E cosa è successo il momento che questo è avvenuto? Ce lo dice Colossesi 2:14. Dice che c'era un documento di condanna, giuridicamente e spiritualmente. E questo documento di condanna Gesù l'ha inchiodato alla croce. Colossesi 2:14. Cosa succede in questo momento? Avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, lo ha tolto di mezzo. Che bello! Vi piace quando qualcuno toglie di mezzo un ostacolo sulla vostra vita? Gesù ha tolto l'ostacolo maggiore e lo ha messo inchiodandolo sulla croce col suo stesso corpo. Significa che adesso siamo al 100% liberi di entrare e di stare nella sua presenza, di godere tutto quello che lui ha per noi, di permettere a Dio di offrire a noi tutto quello che nell'Antico Testamento non poteva accadere. Infatti Dice in Matteo 20:28 che l'opera è stata completata nel riscatto di coloro che erano diciamo legati. Poi Giovanni 10:15 dice che lui volontariamente mise questo atto di mettere la sua vita, Giovanni 10:15. Poi andiamo anche in Efesi 5:25, dove dice che lui diede se stesso per i suoi, e poi in Atti 20:28 dice che nel fare tutto questo lui ha acquistato, ha il potere giuridico, spirituale di acquistare coloro che credono in lui con il suo sangue. Noi siamo abituati a pagare con soldi, con cambiali o anche interessi o altro, o oro per quanti possono comprare o scambiare nei mercati, ma Gesù ha pagato col suo sangue. Scusate, c'è qualcuno di noi in sala che vorrebbe comprare la casa più bella del mondo con il suo sangue? Perché no? Perché dice: che me ne faccio della casa più bella del mondo quando io sono morto? Gesù ha il potere di fare questo perché egli è l'agnello preordinato prima della fondazione del mondo nella mente di Dio. E nella sua totale obbedienza compie, e quando arriva e dice è compiuto, non significa ah, sono finite le sofferenze. No, 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 no. Non ce la faccio più, non vedo l'ora che finisce. No, 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 no. È compiuto significa ho portato a termine tutto quello che il mio Padre Celeste mi aveva ordinato di fare. L'ubbidienza totale, indescrivibile, di Cristo Gesù che dice io sono venuto per fare la volontà del Padre mio. Questo è un grande esempio per noi. Ma quello che magari si vede con la cortina che si spezza, nel film La Passione viene vista questa scena, e poi viene vista anche le rocce che si schiantano, il tempio che inizia ad essere proprio diviso. E vediamo di guardare un po' adesso al verso 51 del nostro testo, che dice che dopo la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, dice che la terra tremò e le rocce si schiantarono, cioè si divisero. Sembra che lo stesso verbo su quello che è usato in greco per la terra che viene scossa viene utilizzato anche per le rocce che vengono scosse, sebbene viene tradotto con tremore o schianto. È importante che questa diciamo squarcio della cortina ha il suo significato, e le rocce schiantate anche hanno loro il suo loro significato. Che significa? Significa che arrivato a un certo punto, più di quanto l'occhio possa vedere, non c'è soltanto l'idea che con questo atto fisico che si poteva vedere, noi possiamo vedere, immaginare che Dio ci ha potere solo nella parte spirituale della nostra vita. Adesso spiritualmente significa possiamo entrare nella presenza di Dio. Ma significa più di quello. Significa che la potenza di Dio di cui noi abbiamo cantato che Egli è degno, che Egli è santo, il grande io sono, significa che lui non ha solo potere sulla vita spirituale nostra, ma anche su tutto quello che è fisico. Il nostro Dio non ha limiti alla sua onnipotenza. Sì, sì, lui ha potenza anche sugli effetti naturali. Quante volte Gesù scacciò gli spiriti, ma scacciò anche la malattia, scacciò anche i lebbrosi, guarì i lebbrosi, scacciò le malattie, e poi altri bellissimi esempi dove Gesù mostra la sua potenza sgridando i venti, calmando la tempesta. Dio ha potere spirituale e fisico. Non fare di Dio un eroe solo spirituale. Egli è potente su ogni cosa. Questo significa che ciò che è accaduto alla croce non è soltanto un passo di liberazione dei redenti per coloro che lo credono, ma più di quello, Lui nelle sue mani ha le chiavi della morte e della vita nel mondo spirituale e nel mondo fisico. Questo è il Cristo che io ho imparato a predicare. Uno che non ha limiti, uno che è l'unico, solo, potente, onnipotente su tutta la terra. Lui può certamente scuotere la terra, come lo fece, e lui può nelle sue dita schiantare anche le rocce. Il Signore è onnipotente. Perché? Perché se Gesù era solo un umano, alla sua morte non ci fosse stato un terremoto. I morti non hanno il potere che quando muoiono di immediatamente iniziare a scuotere la terra o a schiantare le rocce. Poi un'altra cosa, le rocce o la terra non hanno una mente che loro possono decidere, adesso vediamo, adesso mi inizierò a fare rock and roll. La terra non può fare questi ragionamenti, è solida. Un uomo che muore, incluso io se morirò, non avrò questo potere. Però Gesù che spira sulla croce ha il potere di far sì che ci sia un potente terremoto e uno schianto di rocce. Il messaggio è chiaro, Gesù è potente e le rocce si schiantarono e la terra tremò. Ci vuoi bene a questo Gesù, lo vuoi farti amico? Ma quando qualcosa sta per crollare, dobbiamo capire come al tempo del terremoto, quando iniziano a crollare, la protezione civile dice di abbandonare perché ormai c'è un problema, non è più agibile la casa. Significa che presto o tardi o dovrà essere rifatta o dovrà essere addirittura abbattuta. E questo significa qualcosa. Il terremoto e le rocce schiantate stanno a dire un messaggio di qualcosa che era e che sembrava stabile, ma che non lo è, perché Dio ha deciso di rimpiazzare certe cose. Come? Dio ha deciso in Cristo Gesù di togliere via tutte quelle cose che pensavamo erano stabili e forti. Chi poteva mai pensare che la terra potesse tremare alla morte di un uomo? Cristo Gesù. Chi poteva pensare che le rocce del tempio si schiantassero e poi addirittura più avanti neanche ne fu trovata una su un'altra per causa di un imperatore romano chiamato Tito? Perché? Perché Dio ci vuole fare capire che noi non abbiamo nulla su cui stabilizzare e fondare la nostra vita, anche sulle cose che sembrano solide e forti. Cos'è che sembra solida e forte nella tua vita? La tua gestione, la tua saggezza, la mia saggezza, o se ho un chissà cosa in banca, o se ho un tesoro nascosto. Tutte quelle cose che possono essere delle ricchezze, o delle cose solide, o là, questo partito, o quell'altro partito, o questa nazione, o quell'altra nazione. Non c'è nulla di solido, c'è solo una persona che è solida e incrollabile, il suo nome è Gesù. Questo significa che tu ed io non possiamo fondare la nostra fede e la nostra sicurezza sul lavoro, sulla famiglia. Cose importanti, vero? No, no, tu ed io siamo chiamati a fondare la nostra vita su Cristo Gesù. Lui è la roccia incrollabile dei secoli. Andiamo in Ebrei e vedremo in Ebrei 12, 25 a 28 come quest'altro scrittore ha la capacità di capire e intendere come sia importante per noi stabilire la nostra fede su cose incrollabili, ma non le cose incrollabili che noi pensiamo siano incrollabili. Anche alcuni pensarono che il Tempio fosse stato incrollabile. Chi va a spostare queste pietre? Non c'è nulla di solido in questa terra, solo una cosa, la tua relazione con Gesù Cristo. Leggiamo questi passi particolari. Badate, dice, di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. Perché se non scamparono quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce, questo è importante, scosse allora la terra. Cosa ha fatto Gesù sulla croce? Prima di ispirare? Il mio testo dice che gridò con gran voce. Oh, oh! Questa non è la voce degli spettatori su un campo di calcio. Questa non è la voce neanche di una madre che chiama il figlio in maniera disperata perché l'avrà perso per la folla. Questa è la voce di colui che sono. Io, l'Eterno, e dice il Signore, la cui voce scosse allora la terra, che adesso ha fatto questa promessa. Ancora una volta, dice lui, farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. I love it. Gesù è forte. È numero uno, è il mio Superman, dicono alcuni, ma non è un uomo soltanto, è Superman God. Sì, questo è Gesù, l'uomo ragno, ma vai, ragnati di nuovo, per favore. A me piace pensare che Gesù sia l'eroe dei nostri bambini. E se non lo sono, come ho detto ieri sera, è perché i messaggi subliminali continuano a bombardare la mente di tanti fanciulli perché pensino che in qualche maniera potremo trovare sicurezza e si identificano in tanti personaggi, di Hollywood oppure no, di fumetti o di cartoni animati. È tempo che noi ci svegliamo dal sonno e cominciamo a capire che loro hanno bisogno di sapere che il loro eroe non viene da Hollywood, ma viene dal cielo. È Gesù, il Signore dei Signori. Ma altri risultati non si fermano qui. La terra trema, le rocce si schiantano, indicano qualcosa di ancora molto più specifico. Dice che a un certo punto, al capitolo, sempre il nostro testo, al verso 22, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Vedete che il più importante cambiamento terrestre è legato alla morte di Cristo Gesù, perché questo ci assicura la risurrezione dei nostri corpi, non soltanto la resurrezione di Cristo. Noi prima che arriviamo alla risurrezione di Cristo, a Pasqua, al giorno di resurrezione, dobbiamo passare per quella che è la fede nella morte espiatoria di Cristo. È importante questo. Noi possiamo celebrare la Pasqua, ma che Pasqua è se Cristo non è il mio Redentore? Cristo è la nostra Pasqua. Che cosa è la Pasqua? Cioccolati, uova, conigli, agnelli fritti o arrostiti o mangiate con le erbe? No, no, tutto questo non ha senso se Gesù non è nella nostra vita. Tutto questo non ha valore se Cristo non è il Redentore. Tutto questo non ha significato se veramente Cristo Gesù è colui nel quale noi abbiamo dato tutta la nostra fiducia. Vuoi celebrare la Pasqua? Significa che tu celebri la morte del Signore. Significa che tu celebri la sua resurrezione. Significa che tu celebri la tua risurrezione. Sì, perché Paolo dice agli Efesi che egli ci ha risuscitati e usa un passato per dire già spiritualmente noi siamo stati risuscitati. Io sono stato risuscitato, lo sapete? Sapete quando? Quando ho detto Gesù mi affido a te, sono un peccatore, salvami ti prego nel nome di Gesù. E in quel momento Gesù mi ha risuscitato spiritualmente per darmi una maniera di capire di quello che avverrà anche al mio corpo, che risusciterà se io vedrò la morte fisica, perché il mio corpo non sarà più un corpo soggetto a malattie o a invecchiamento, ma sarà un corpo, così dice la Bibbia, glorificato. Ma già fin da adesso Paolo dice che siamo stati risuscitati, non da soli, con Cristo. Vedremo che Matteo ci fa vedere anche questa realtà. Infatti Matteo qui non è che lui dice che molti santi che dormivano, dormire nel senso che erano morti, risuscitarono. Avete notato? Non parla dei santi che risuscitano, è diverso. Ho notato una cosa. Matteo dice che molti corpi dei santi, il che significa un paio di cose che hanno a che fare con l'universo materiale e poi ha a che fare con qualche altra cosa. Non è che tutti i corpi furono risuscitati dei santi, no, c'erano tanti santi che erano morti o nell'Antico Testamento o al tempo di Gesù, e alcuni di questi, dice, ma perché alcuni sì, alcuni no? Gesù fa differenza. No, tutto è sotto controllo, tutto è chiaro. Aspetta, molti dei corpi, erano molti, ma non tutti. E poi altri che non erano santi non sono risuscitati. Perché? È vero che un giorno ci sarà la risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Alcuni si risveglieranno per l'intera eternità, alcuni a vita eterna, perché legati alla morte di Cristo, ed altri a morte eterna. Ma allora perché quando Gesù muore, alcuni corpi dei santi vengono risuscitati? È molto importante capire questo particolare punto. L'idea è che tutto quello che è materiale non precede neanche quello che è spirituale. Gesù voleva farci capire che questo è un assaggio, un antipasto. Quanti di voi vedete i film? Ogni tanto volete vedere il trailer. Trailer. Cos'è il trailer? È una piccola porzione di tutto quello che è il film. E Gesù ci ha fatto vedere il trailer di quello che sarà il giorno quando noi risusciteremo. Perché? Perché la Bibbia dice che Gesù è la primizia di quelli che dormono. Cioè è il primo frutto tra quelli che muoiono è stato Cristo, e Cristo deve essere. Perché una volta che Lui risuscita, anche noi risuscitiamo. Adesso sembra che ci sia una contraddizione in Matteo, l'hai visto? Perché? Gesù ancora era affisso alla croce e c'è la risurrezione di questi morti, alcuni, molti dei morti o dei corpi dei santi. Allora come la mettiamo? Chi risuscita prima? Alcuni corpi dei santi? Gesù? O qualcosa qui non garba? Attenzione, è solo un antipasto. È solo un po', perché? Perché poi questi santi, o questi molti corpi dei santi, eventualmente morirono di nuovo. Però Gesù ha voluto far vedere qualcosa di molto, molto speciale. Questo è quello che avverrà. Infatti, leggiamo il nostro testo e vedremo qualcosa. Molto importante che voglio farvi notare è questo, che sebbene i corpi vengono risuscitati quando Gesù ancora è morto, affisso alla croce, una cosa Matteo ci fa capire: non escono dalle tombe, ma aspettano di uscire dal sepolcro dopo che Gesù ritorna, dopo che Gesù risuscita. Leggiamo di nuovo il testo. Dice verso 52: le tombe si aprirono, i molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, quando? Yes! Se noi viviamo, moriamo, siamo del Signore. Dio può risuscitarci per farci capire quanto è potente in mezzo alla sua morte, perché in effetti Cristo è morto fisicamente, ma è morto spiritualmente perché è lontano da Dio. Ma la Bibbia dice che lo Spirito del Signore lo risuscitò. Che significa? Queste persone furono risuscitate e i corpi, i sepolcri rimasero ancora lì intatti, forse in qualche maniera, ma uscirono dai sepolcri quando? Dopo la risurrezione. Forse perché? Perché avrà scavalcato sti sepolcri. Forse qualcuno poteva svegliarsi e dire: oddio, sono morto ma sono in vita. La potenza di Dio è di risuscitare un corpo e lasciarlo nel sepolcro e farlo attendere anche fino al giorno della sua risurrezione. Dio ci sta dando un grande messaggio da capire. Romani 8:11, leggiamo questo bellissimo verso che dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Domanda: ce l'hai lo spirito di Dio abitante, dimorante in te? Inizia a cercarlo. Spirito Santo, vieni nella mia vita. Spirito Santo, vieni, toccami. Guidami alla salvezza, guidami alla consolazione, guidami a Gesù. Quando lo Spirito Santo verrà, Egli vi guiderà in tutta la verità. Io e te abbiamo bisogno dello Spirito Santo per essere convinti di peccato, di giustizia e di giudizio. Se non ci convince lo Spirito Santo è perché ancora siamo chiusi all'opera dello Spirito Santo e siamo aperti all'opera della carne, all'opera del peccato, all'opera della convinzione, della pressione sociale o altro. Ma se noi apriamo il nostro cuore e iniziamo a dire: uno, io voglio essere risuscitato con Cristo, se muoio o no preferisco rimanere in vita, ma se muoio, quando Gesù viene, io voglio uscire dai sepolcri, voglio avere un corpo glorificato e voglio andare con Gesù, allora sai che significa? Che tu ed io oggi dobbiamo fare una semplice cosa: dobbiamo andare al Signore e dire: Gesù, salvami, perdonami, riempimi col tuo spirito, perché io voglio che il tuo spirito rimanga su me. Perché questo stesso spirito sarà colui che risusciterà il mio corpo mortale. Alleluia, dice così la Bibbia, per mezzo del suo spirito che abita in voi. Tu ed io abbiamo bisogno di dire: lo spirito di Dio è con me o non è con me? Ho ricevuto lo Spirito Santo? Sì, quando accettiamo riceviamo lo Spirito Santo. Anche lì un antipasto. Ma c'è un pasto maggiore, una doccia, non semplice gocce, ma una bella doccia, un bagno completo, come lo vediamo nel libro del profeta che entra sulle acque. A un certo punto questo fiume si alza, e poi a un certo punto lui non può più gestire la sua posizione e inizia ad essere trasportato da questa corrente di un fiume. Posso lo Spirito Santo iniziare a toccarci dalle nostre calcagna, dai nostri piedi, iniziare a salire verso tutto quello che è la nostra realtà, il nostro cuore, la nostra vita, il nostro pensiero, affinché tutto quello che parte di noi non sia più nella gestione umana, ma nella gestione dello Spirito. Gloria a Dio. Allora, sei sicuro che quando lo Spirito di Dio è in te, Lui ti risusciterà se tu dovrai vedere la morte prima del ritorno di Cristo? Ti faccio questa domanda perché è buono che tu la mediti nella tua mente. Andiamo verso la fine, dite amen. Primo Tessalonicesi 5:10. Sapete perché la fine? Perché arriva la risurrezione. Alleluia. Ma legata sempre alla morte di Cristo. Qui parla, in Primo Tessalonicesi 5:10, qualcosa che avviene in Cristo. Cristo dice: è morto per noi affinché sia che vegliamo e sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Allora, tu ti preoccupi di morire fisicamente? Smettila di preoccuparti. Perché la cosa importante non è: oh, spero che rimango in vita perché se muoio poi è finita. Spero che rimango in vita perché se Gesù ritorna e io sono morto, rimango morto. Non è così. Quello che tu e io dobbiamo imparare a capire, che è la cosa più importante, è che se viviamo o moriamo, la pensi come me? Noi siamo del Signore. Tu in vita hai questa opportunità, io in vita ho questa opportunità di essere col Signore, di ascoltare la voce che farà tremare tutto. Quanti state studiando insieme a me il giovedì sera, sapete che tante di queste cose avverranno e che a un giorno anche le isole scompariranno e le grandi città saranno scosse. La parola di Dio non ha contraddizioni, ma solo conferme che si uniscono sempre di più. Perciò vogliamo essere certi e sicuri di appartenere al Signore oggi. Quanta energia spenderai tu per non morire fisicamente? Ci pensi? Ora non ti dico vai a suicidarti, no, perché la vita è un dono di Dio, ma è il Signore che decide tutto di noi. Noi possiamo decidere se amiamo e desideriamo Lui oppure no. La morte di Gesù è il fondamento essenziale per assicurare che la nostra risurrezione corporale avverrà. Perciò la mia domanda è: hai accettato la sua morte? Leggiamo anche Ebrei 13, 20 e 21, che ci fa comprendere anche questa realtà di un Cristo, possa l'Iddio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore, cioè Gesù delle pecore, il nostro Signore Gesù, dai morti, vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà. Attenzione, tutta stamattina sto predicando che Gesù ha fatto la volontà del Padre e che espirò facendo la volontà del Padre. Allora che facciate la sua volontà. Meno male che non ci ha chiesto di morire per il mondo. Forse ci saremmo svegliata dalla croce. Operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, a Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Signore, aiutaci. Matteo ci mostra che i grandi santi o alcuni santi a quel punto iniziano ad essere l'essenziale di una fede che prova che anche noi risusciteremo, che Gesù ha la potenza di risuscitare. Sapete una cosa? C'è un verso nella Bibbia che dice che il mare renderà i propri morti. Mio padre, che ha fatto 6 anni di guerra, nei sottomarini, eccetera, eccetera, in Croce d'Oro di Roma, vide tanti che venivano uccisi, morivano a mare, sia per malattia, lui infatti fu infetto da eczema o altre cose, venivano buttati, seppelliti a mare, sbranati dagli squali, da pesci, carnivori. E uno può dire, ma se quello era cristiano, come andrà a finire? Sai una cosa, Miriam? Dio, che è onnipotente, sa pure dove le ceneri di un corpo sfatto, dove sono? E il mare, all'ubbidienza del comando di colui che ha una grande voce, renderà i propri morti. Dio non ha problemi di riprendere la polvere di qualsiasi posto e riportarla in vita con un corpo glorificato. Questa è la nostra certezza, questa è la nostra vittoria. Non ti preoccupare di quale morte, sono tanti migliaia di morti che furono uccisi tra le bestie feroci, qui proprio in Italia, a Roma e in tanti altri posti. Come? E il mio Dio c'ha problemi, c'ha problemi il tuo Dio, il mio Dio è onnipotente, il mio Dio ha creato ogni cosa, egli può. Perciò noi con tutto il cuore crediamo esattamente che con il soffio della sua bocca, spesso ripetuto in Apocalisse, lui comanda ogni cosa. Mi piace avere Gesù come amico. E a tu? A te? L'ultima cosa. Siamo arrivati ai santi che escono adesso dai sepolcri, dopo che lui risuscita, e qualcosa avviene. Non rimangono nel sepolcro. Entrano, dice il nostro testo, nella città, uno. Due, sono visti da molti. Questa non è quel tipo di visione che qualcuno ogni tanto ci vuole fare capire. Sai, erano tre bambine lì a Maggiucore, hanno visto l'immagine che piangeva e tutte le altre baggianate. Scusate. Quando Gesù fa qualcosa, ci sono tre cose realizzate qui. Uno, la risurrezione è reale, non immaginaria, non è visionaria. Due, è fisica. E terzo, era pubblica. Non mi piacciono tutte le storie di tante cose che succedono nell'occulto. Quando Gesù fa qualcosa, la potete toccare. Vieni qua, Tommaso, tocca qua. Gesù non è uno che ci fa vedere solo visioni. Gesù è uno che sa convincere. Ripeto il verso: usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Uno spirito arreso, una cortina squarciata, la terra scossa, le rocce schiantate, i sepolcri aperti, i corpi risuscitati, Gesù che poi risuscita, e i corpi risuscitati si alzano dai sepolcri ed entrano nella città santa e sono visti da molti. Ma tu, ero al tuo funerale, che fai qua? Queste sono le sorprese del nostro Signore. Questa è la storia che è successo, ma è solo un trailer, è solo un assaggio di quello che avverrà. Infatti Efesi capitolo 2 al verso 6, non credo che ce l'hanno, mi viene in mente adesso, dice così, capitolo 2 di Efesi al verso 6: e ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Attendete quest'altro verso: per mostrare nei tempi futuri quello che adesso andremo a concludere con il versi che abbiamo letto all'inizio di Apocalisse, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Inchiniamo i nostri capi.